ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
E corre, corre, corre sul filo del rasoio, ecco la vittoria che sta per arrivare, no, adesso perde, adesso vince, adesso corre, adesso supera, 51, 50%, 49% e alla fine trionfa. Earth Intruders, rassegna stampa. Buongiorno a tutti, martedì 30 marzo 2010. Benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue. Siamo subito i nostri contatti, come l'intro di oggi potete immaginare. Poi daremo un'occhiata alle pagine dei quotidiani, sceglieremo le notizie per voi e avremo un ospite in studio. Ovviamente, come potete semplicemente immaginare, anche se siete di ritorno da un viaggio dal Burkina Faso, tutta l'attenzione è concentrata sulle elezioni politiche appena tenute, elezioni regionali appena tenute. Se volete commentare potete darci la vostra opinione cercando su Facebook Radio Bue Padova, su Skype Radio _ Bue _ Diretta, oppure su Messenger radiobue@live.it o scrivere una mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. E diamo subito uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Corriere della Sera, vincono Berlusconi e la Lega, il PD mantiene 7 regioni ma ne perde 4, meno consensi al PDL. Al Carroccio Piemonte e Veneto, la Polverini strappa il Lazio. Si parla dei risultati elettorali con molte pagine dedicate ad ogni singola regione, alla battaglia e ai commenti. Bossi sfonda al nord e ora voglio Milano. Il Lombard alle porte di Roma. Altro articolo della Corriere della Sera, donna kamikaze, orrore a Mosca. Strage nel metro per due attacchi all'ora di punta, sotto accusa i ribelli del Caucaso. Il Giornale. Altro che declino, Berlusconi e Bossi volano. Il centrodestra si conferma in Lombardia e Veneto e conquista Piemonte, Campania e Calabria. Testa a testa in Lazio, gli italiani premiano il governo alla faccia dei gufi. È la prima pagina de Il Giornale. Altro articolo in prima pagina, a 12 anni stuprata in classe, il prof non mi sono accorto. Si parla di una scuola media di Salò dove una ragazzina di 12 anni è stata stuprata da tre ragazzi di 15, 14 e 13 anni. Il Messaggero, regionali, Polverini in testa nel Lazio, il PDL strappa Campania e Calabria, Cota avanti in Piemonte, al centro-sinistra 7 governatori, la Lega sbanca al nord e tutte le questioni delegate alla politica. Altri articoli della prima pagina del Messaggero, Mosca strage nella metropolitana, stuprata dal branco in classe, Salò arrestati due ragazzini di 14 e 15 anni perché il terzo non aveva nemmeno 14 anni. Proseguiamo con la prima pagina della stampa, boom della Lega, Piemonte a Cota. Nelle regionali, successo del centrodestra, il partito di Bossi sorpassa il PDL in Veneto. Astensionismo record, un elettore su tre non è andato alle urne. Nel Lazio la Polverini supera la Bonino, Vendola si conferma in Puglia. Altro in prima pagina di La Stampa, Mosca, la strage delle donne kamikaze, ragazzina stuprata in classe ma il professore non vede. E poi diversi articoli a commento della politica, astensioni, le ragioni di un virus di Marcello Sorgi, Berlusconi batte il non voto di Federico Geremicca, di Ferruccio Sans si parla di Grillo. Il centronista KO non è colpa nostra, Grillo ora le politiche, dopo la prima volta del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che ha ottenuto discreti successi, 1,3% in tutta Italia e 6% di preferenze in Emilia-Romagna, si discute anche di questo. Proseguiamo con La Repubblica, la destra vince sul carro di Bossi. Al PD 7 regioni, al PDL 6. La sinistra perde il Piemonte e il Lazio e il senatore dice cambia tutto. Molti commenti anche qui rispetto alla questione politica, la grande Padania di Alberto Statera, il referendum del Cavaliere di Massimo Giannini e poi si parla di astensionismo, di tendenza invertita come commento di Bersani e le sorprese di Grillo in Emilia 6%. Altri articoli della prima pagina, violentata in classe a 12 anni, il prof non se ne accorge, donne kamikaze in metropolitana e Wojtyła tacque sul cardinale pedofilo. La BBC lo rivela Shorborn, bloccata denuncia di Ratzinger. Per concludere, il Sole 24 Ore, anche il quotidiano economico, parla di politica. La Lega trionfa, volata nel Lazio, testa a testa Bonino Polverini, Berlusconi, un successo nel midterm, forte calo dei votanti. Il Carroccio apre la strada al Premier, ultima chance per rilanciare l'economia, il commento di Orazio Carabini. Ci incuriosisce invece altri articoli di prima pagina. Alla Grecia altri 5 miliardi, ma il costo è elevato. Atene torna sul mercato subito dopo l'intesa con la UE. E poi manager per l'Italia, convergenza tra soci e Profumo. Si parla del caso Profumo di Unicredit, del gruppo Unicredit. Ci incuriosisce nella prima pagina del Sole 24 Ore una piccola pubblicità nell'angolino che dice «Consegui l'abilitazione in Spagna, diventa avvocato». Per tutti i praticanti e i laureati in giurisprudenza si consiglia di affrettarsi perché dal 2011 in Spagna sarà introdotto l'esame per l'accesso alla professione di avvocato, legge 34/2006, quindi si può volare in Spagna e ottenere l'abilitazione saltando il praticantato. Questa è la notizia che abbiamo già dato noi, qui invece viene ridotta addirittura a pubblicità. Ora, come di consueto, noi salteremo un po' la pagina politica perché tutti gli approfondimenti ve li siete sorbiti in televisione ieri dalle 16. Noi ne abbiamo parlato un pochettino anche ieri mattina e passiamo direttamente invece a cronaca, curiosità, fatti esteri e tutto quanto, perché ogni approfondimento, ogni commento alla politica sarebbe un po' riduttivo, quindi vi acquistate un qualsiasi quotidiano o lo scroccate al bar bevendovi il caffè col cappuccino, col cornetto, e vi leggete passo per passo tutti i commenti su queste elezioni. Noi invece parliamo di ricerca, di scienza oggi, ma ovviamente anche di cronaca e di estero. In particolare, ovviamente, la pagina degli esteri è dedicata alle vedove nere, terroriste al servizio di Allah, come le definisce il giornale. Pagina 20, il giornale, sono circa 70 le martiri della guerra del Caucaso contro i russi. Giovani, i seguaci dell'Islam, vogliono vendicare la morte dei mariti. È un articolo di Biloslavo, Fausto Biloslavo. Le vedove nere del Caucaso tornano a colpire al cuore la Russia. Fino ad oggi sono circa una settantina le shaidika, spero sia corretto, martiri al femminile della sanguinosa guerra santa contro i russi. Le chiamano anche fidanzate di Allah perché in molti casi hanno perso mariti, fratelli o figli nella guerra contro i russi. Le due terroriste suicide del metro di Mosca potrebbero essere parenti o seguaci di Said Buryatsky, soprannominato l'Osama Bin Laden del Caucaso. I servizi speciali russi l'hanno eliminato agli inizi di marzo. Le vedove nere non sempre sono fanatiche islamiche, talvolta si tratta di giovani donne sui 20 anni plagiate, drogate o soggiogate con l'arma del sesso, sostiene il giornalista. La prima a farsi saltare in aria nel 2000 è stata Kava Barayeva, classe 78, quindi aveva 22 anni quando si è suicidata. Nel video di rivendicazione registrato prima dell'attacco incita le donne cecene ad immolarsi. Sorelle, è giunto il nostro momento. Dopo che i nemici hanno ucciso quasi tutti i nostri uomini, fratelli e mariti, solo a noi rimane il compito di vendicarli. L'anno dopo la strage del teatro, le fidanzate di Allah si sono scatenate provocando 165 morti in 4 mesi. le aveva urlate e plagiate Shamil Basayev, il leggendario comandante ceceno filo Al-Qaeda, che poi verrà eliminato dai russi. Basayev formò un corpo speciale addestrando 36 vedove nere agli attacchi suicidi. Shadika, la martire Baimuratova, la più anziana fra le kamikaze sulla quarantina, voleva vendicare il marito ucciso dai russi. Il 6 luglio 2003 due terroristi suicide si sono fatti esplodere all'ingresso di un concerto a Mosca e poi le vedove nere si sono fatte saltare in aria sui treni e probabilmente a bordo di due voli passeggeri russi nel 2004. Nel settembre dello stesso anno due donne facevano parte del comando di Beslan, dove morirono 334 civili, compresi 196 bambini. Di fronte ai piccoli avrebbe protestato con forza, perché non volevano macchiarsi del sangue degli innocenti, ma morirono lo stesso. Il capo dei terroristi azionò un comando a distanza che fece saltare in aria la scuola di Beslan. Un secondo articolo, che tratta del recente attentato kamikaze alla metropolitana di Mosca, invece è tratto da La Repubblica, pagina degli esteri, mi pare 24. È da un loro corrispondente: vedove, figlie, sorelle di guerriglieri uccisi, costo $10,000. Leggiamo di cosa si tratta. Di una delle due donne che hanno colpito le stazioni di Mosca sappiamo che aveva gli occhi marroni e che la sua età era di 18-20 anni. L'ennesima ragazzina o madre di famiglia disponibile a sacrificare la vita per uccidere il maggior numero possibile di cittadini innocenti. Ne abbiamo 20 che aspettano di andare in missione, aveva annunciato trionfante nell'agosto scorso Gagayev, capo di un gruppo di guerriglieri ceceni. 20 vedove, 20 figlie di terroristi uccisi, dai russi addestrate, motivate e pronte a tutto. Le chiamano fidanzate di Allah, definite in un bel libro della giornalista Yusik, poco dopo che le donne imbottite di esplosivo erano state conosciute in tutto il mondo per la vicenda del teatro Dubrovka nel 2002. I guerriglieri ceceni ne avevano utilizzato 19 in quell'occasione. Sedute in mezzo al pubblico, ognuna con la sua cintura, dovevano bloccare qualsiasi ipotesi di intervento delle forze speciali. Invece, i russi riempirono il teatro di gas soporifero e poi freddarono tutte le kamikaze con un colpo in fronte. La Shakitka, come viene chiamata in russo, è un'arma letale e poco costosa. Secondo il calcolo dei servizi segreti, i ceceni non spendono più di $10,000 per ogni candidata al martirio. Lo spiega il quotidiano Gazzetta. Basta un minimo di addestramento, il biglietto per farla arrivare a Mosca, l'affitto di un appartamento sicuro. Poi c'è il premio da versare all'accompagnatore e il compenso per la famiglia della kamikaze, che è fra i 3 e i $5,000. Il grande debutto alla Dubrovka, poi una scia di sangue nel Caucaso e a Mosca. L'attentato durante il Festival Rock 2003, le esplosioni che fecero cadere due aerei con 90 persone a bordo nel 2004, i due attentati alla metropolitana sempre nel 2004, solo per citare gli episodi più eclatanti. Ma chi sono queste aspiranti suicide che i ceceni riescono a reclutare? Vedove, sorelle di guerriglieri uccisi e ragazzine. Donne in molti casi ai margini della società, secondo quanto spiegano gli esperti. Ragazze stuprate dai soldati russi o vedove a carico dei familiari, che in una comunità spesso accecata dal fanatismo religioso vengono considerate perdute. Una di loro, Muzikova, non riuscì a farsi saltare in aria nel 2003 e venne catturata. Raccontò di aver perso il marito durante il bombardamento del suo villaggio e di essere stata quasi costretta a diventare una Shakitka. Il campo di addestramento in Cecenia, gestito da alcuni arabi, venivano picchiate, violentate e drogate. Quindi il viaggio per Mosca, la cintura d'esplosivo e la guida che la lasciò vicino all'obiettivo, il grande McDonald's di piazza Pushkin. E proseguiamo con la cronaca, due le notizie importanti di oggi. Brescia, violenza su 12enne durante la lezione. Arrestati due compagni, altri hanno fatto schermo per impedire al prof di accorgersene. È successo tutto durante la lezione di francese in una seconda della scuola media D'Annunzio di Salò, provincia di Brescia. Una ragazza di 12 anni sarebbe stata costretta dai compagni a inginocchiarsi sotto il banco mentre loro si abbassavano i pantaloni cercando di indurla a un rapporto orale, schermati da altri 12 ragazzi. Il professore, che stava interrogando tre studenti, non si è accorto di nulla. Era il 20 febbraio scorso, in un sabato. La notizia del fatto si era sparsa rapidamente, anche perché alcuni alunni ne avevano parlato con il prof d'italiano. Quest'ultima, secondo le indagini condotte dai carabinieri, avrebbe riferito tutto alla preside, Tullia Roghi, che il lunedì successivo sarebbe entrata in classe e, prendendo spunto dal terzo canto dell'inferno, avrebbe dato da svolgere un tema affinché tutti raccontassero che cosa era successo. E in questo modo hanno scoperto, si sono traditi i ragazzini. Ne è venuta fuori una confessione corale che ha spinto la dirigente a sospendere per alcuni giorni i tre protagonisti della storia, ma anche la ragazza, giudicata coprotagonista di un gioco di potere. Quando i genitori di lei sono stati informati, sono però corsi dai carabinieri e sabato scorso due compagni pluriripetenti di 14 e 15 anni sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre il terzo è rimasto libero solo perché ha 13 anni. La preside è accusata di omessa denuncia. Duro il commento del ministro Gelmini: il fatto si è confermato, è di una gravità inaccettabile, bisogna verificare subito la responsabilità e andare a fondo alla vicenda. Pagina 33, Corriere della Sera di oggi. E proseguiamo la lettura di oggi con un altro caso accaduto invece in provincia di Bolzano. Si tratta di un capo di chierichetti che finisce in cella perché molestava e fotografava i ragazzini. In manette per pedofilia dopo una vita dedicata ai bambini. Nessun hobby, nessuna famiglia, perché Klaus Mosburger, 28 anni, non ha mai pensato ad altro. Nel minuscolo paese di Varna, all'imbocco della valle di Scalaeres, vicino a Bressanone, la sua esistenza scorre da sempre scandita da appuntamenti parrocchiali, gite estive e rito della messa. Da quando diventa chierichetto, nel 91, fino a pochi mesi fa. Poi la svolta brusca che arriva con l'anno nuovo. Un'indagine della procura di Bolzano piomba all'improvviso sulla calma piatta del paesino. Il parroco ne viene a conoscenza e per Klaus è una porta che si chiude. Lo ferma la denuncia per pedofilia, abusi sessuali su minorenni, sottoscritta da una mamma capofila di un gruppetto che si formerà in seguito. Il suo soprannome è Mose. Cosa ha fatto? Dunque, secondo l'accusa, le sue colpe si compiono fra il 2006 e il 2009. Klaus, già capo dei chierichetti, stimato ed apprezzato per la dedizione al volontariato ed è componente anche dell'organizzazione del soccorso alpino tedesco, della Caritas, dei Vigili del Fuoco, e sempre impiegato nell'addestrimento dei minori, avrebbe commesso abusi su ragazzini tra 11 e 14 anni in più di un'occasione. È uno di loro che, stanco delle attenzioni, decide di raccontare tutto alla mamma. Nasce così la prima denuncia, che non sarà però l'ultima. Le mamme si parlano, interrogano i figli, partono altri tre esposti. La situazione di Klaus, arrestato ieri, potrebbe peggiorare. A metterlo alle strette sono le immagini trovate nel suo computer che lui ha tentato inutilmente di cancellare. Qui si apre la galleria dello sceno, scatti di contenuto pedopornografico che con protagonisti ragazzini, che sarebbero stati realizzati dallo stesso Klaus. I volti sono quelli dei chierichetti, piccoli frequentanti dell'oratorio, campi estivi, occasioni parrocchiali. E dopo i fatti della cronaca, questo era il Corriere della Sera, pagina 33. L'articolo Il capo dei chierichetti finisce in cella, firmato da Grazia Maria Mottola. Ricerca RU486, il camion della discordia. Si parla delle prime confezioni della pillola che permette l'aborto farmacologico, che sono arrivate ieri in Italia a bordo di un TIR. Un debutto destinato a rinfocolare polemiche mai spente, ma anche a dare alle donne una possibilità di scelta in più. L'articolo è pagina 54 di Repubblica. Firmato da Michele Boccis e Hannes Ginori, l'azienda produttrice francese Exilgin ha appena finito di tradurre i foglietti illustrativi in italiano ed è arrivato. Il momento di consegnare il farmaco ai reparti di ginecologia che ne faranno richiesta. Possiamo prendere le ordinazioni già questa settimana, dichiara il rappresentante. Dalla fine degli anni 80 la RU486 è commercializzata in gran parte d'Europa. Ogni anno viene usata in 25 paesi da 3 milioni di donne. In Francia, dove è stata brevettata, quasi metà degli aborti, il 46%, sono di tipo farmacologico. L'Italia è stata uno degli ultimi paesi occidentali a rendere disponibile questa alternativa per l'interruzione di gravidanza. In Campania, gli ospedali che hanno fatto richiesta per la sperimentazione sono stati tutti bloccati dai comitati etici, racconta Stefania Cantatore, portavoce dell'Unione Donne Italiane di Napoli. Molte associazioni pro-choice si stanno mobilitando. Il collettivo napoletano ha organizzato presidi nelle strutture ospedaliere e un blog, 194 decido io, per verificare nei prossimi mesi l'effettiva disponibilità del farmaco. Il sito Zero Violenza Donne ha aperto uno sportello RU486 per segnalare episodi di violazione del diritto all'autodeterminazione. Il nodo adesso è quello del ricovero. Appena dopo l'approvazione dell'utilizzo del farmaco in Italia da parte di AIFA nel dicembre scorso, il governo aveva chiesto che le donne restassero in ospedale dalla somministrazione della RU486 fino all'espulsione dell'embrione, che di norma avviene passati 3 giorni, cioè dopo che alla paziente è stato dato un altro medicinale. Di recente ha sposato la stessa linea il neo nominato Consiglio Superiore di Sanità. Il tutto non dovrebbe comunque incidere sull'autonomia delle regioni riguardo alle prestazioni sanitarie, ma è un fatto che anche chi si era dichiarato fautori della somministrazione in day hospital, dopo le indicazioni arrivate da Roma, potrebbe cambiare idea. Sostanzialmente la pillola è arrivata solo nelle regioni in cui è stata fatta richiesta, è una pillola abortiva, e il nodo in cui si sta ancora discutendo è se ricoverare per tutti e 3 i giorni necessari all'espulsione dell'embrione la paziente, oppure se invece farla con un day hospital, prendi la pillola, vai a casa e ti arrangi nel bagno di casa tua. Molti commenti che si sviluppano sulla questione, perché ovviamente non è un'interruzione di gravidanza come usuale, ma è semplicemente una pillola, si fa presto quindi, e qualcuno teme una degenerazione, un abuso dello strumento dell'aborto. Passiamo ad un'altra notizia di scienze a metà fra lo studio e le curiosità. Animali, quei talenti innati e perfetti, così la natura batte l'uomo. In uno studio da Berlino scoprono che gli animali hanno capacità sensoriali superiori a quelle umane. Fanno in modo spontaneo cose a noi possibili solo grazie alla tecnica. L'articolo è di Andrea Tarquini, tratto da Repubblica, pagina 57. Tradizionalmente il genere umano si è sempre ritenuto superiore alla natura e alle altre specie del mondo animale sotto ogni aspetto. Invece non è sempre così. Molti animali, dalle formiche ai petti rossi, dai ragni alle farfalle, da alcuni serpenti a determinate specie di pesci, possiedono capacità sensoriali superiori e più sviluppate della nostra, grazie alla quale riescono a orientarsi come se possedessero una bussola, oppure a identificare i luoghi più caldi o a riconoscere le prede. Fanno un sacco di cose in più. D'ora in poi, dunque, se volete mettere in dubbio le capacità di qualcuno, non dategli dell'animale, anziché insultarlo, gli fareste un complimento. Di cosa si tratta? Vediamo alcune caratteristiche che vengono paragonate a quelle dell'uomo. Ad esempio, i petti rossi. I petti rossi si orientano in volo non solo in base alla posizione di sole e stelle, ma anche grazie ai campi magnetici terrestri. Riescono a individuarli per mezzo di una speciale pigmentazione della membrana oculare. Vedono i campi magnetici. Le formiche, si sa già che le formiche possono sollevare fino a 10 volte il proprio peso, quindi sono un animale più forte in natura, riescono a ritrovare la via per il loro formicaio perché il loro cervello, che pesa 0,1 mg, è in grado di memorizzare informazioni su numero e lunghezza dei passi. La speciale struttura dei loro occhi poi consente loro di orientarsi col sole. Però, le farfalle, alcune femmine hanno sulle zampe organi simili a papille gustative, che trasmettono loro informazioni sul sapore delle piante su cui si posano. Depongono le uova su quelle più gustose, certe che così i maschi le feconderanno. I serpenti, alcuni come il serpente a sonagli, hanno piccoli sensori delle membrane posti vicino agli occhi, che percepiscono i raggi. infrarossi, delle fonti di calore. Per loro, che sono animali a sangue freddo, individuarle è fondamentale. Pesci. Alcuni pesci inviano e percepiscono segnali a raggi ultravioletti. E grazie a essi che i maschi segnalano il loro interesse per le femmine, le quali a loro volta scelgono i compagni in grado di inviare segnali raggi ultravioletti più forti. Ed infine i ragni. I ragni non stupiscono solo per la loro abilità di costruire una tela. Alcuni ragni percepiscono addirittura le vibrazioni prodotte da un essere vicino e dal loro ritmo distinguono se si tratta di un essere amico, innocuo o ostile. Così capiscono se sono provocati dal vento, dai passi di un essere umano o da una potenziale preda. Buongiorno dottore, come sta? Tutto bene?
Bene, grazie.
Allora, lei è l'ospite di questa settimana, l'abbiamo già presentata ieri, si tratta del dottor Francini, che è medico nutrizionista, ma anche insegnante in diverse facoltà della nostra università. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Oggi le vorremmo chiedere se ha un articolo, se c'è qualcosa all'interno dei quotidiani che l'ha coinvolta, ecco.
Beh, diciamo, oggi penso si faccia fatica a non parlare di quello che è successo ieri, no? Quindi delle elezioni regionali.
Ah, io pensavo della bomba su Mosca.
Ah, beh, insomma, anche quello sarebbe un bel discorso, ma forse per quello che ci riguarda direttamente, probabilmente il cambio al vertice della regione ci può interessare di più, ci coinvolgerà di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
Quindi...
E quindi io rimanderei proprio le prime pagine di tutti i quotidiani nazionali e locali per dire, insomma, che qui abbiamo una realtà che è sostanzialmente modificata perché il governo della regione viene preso in mano adesso da Luca Zaia, che si è fatto conoscere agli italiani recentemente come ministro dell'agricoltura e precedentemente come assessore all'agricoltura per i Veneti. Ecco, ci sono delle posizioni sue che poi ci coinvolgono anche a noi come lavoratori, diciamo, del mondo dell'alimentazione, e mi riferisco al fatto degli OGM. È stata alle onore delle cronache recentemente la questione della patata transgenica.
Ovvero,
l'Unione Europea ha concesso di poter coltivare questa patata transgenica messa appunto in Europa per finalità per il momento apparentemente diverse dall'alimentazione umana. Questa patata Amflora è una patata dove è stato modificato il genoma per poter ottenere una composizione diversa, una struttura diversa dell'amido, quindi un amido che è fatto soprattutto da una sua componente che si chiama amidopettina. Questo dà dei vantaggi a livello industriale, perché dalle patate per esempio si fanno collanti, si fanno delle colle, e avere più amidopettina è un vantaggio per l'industria delle colle, così come questa patata sembra molto interessante anche per la mangimistica, quindi per darla a mangiare agli animali. Questa autorizzazione, diciamo, dell'Europa però ha trovato fortemente contrario quello che allora, che fino a ieri era, e ancora oggi lo è, il nostro ministro dell'agricoltura, che si è schierato assolutamente contro gli OGM, proponendo addirittura l'ipotesi di un referendum per bloccare almeno in Italia l'arrivo di questi prodotti transgenici. Ecco, io penso che questo potrebbe aprire veramente un'interessante discussione su OGM sì, OGM no, perché fino ad oggi gli OGM hanno visto intervenire nel dibattito soprattutto argomenti viziati un po' dall'ideologia, per cui se uno pensa di appartenere ad un ambito di pensiero di destra è a favore degli OGM, mentre per esempio è contrario al biologico, se uno invece è di sinistra ha un atteggiamento diverso. Però non mi sembra che questa scelta di campo viziata dall'ideologia sia una scelta razionale. Bisognerebbe in realtà fare un ragionamento molto serio e scientifico se è davvero il caso di sposare gli OGM, di accettarne la coltivazione, l'impiego nell'uomo, oppure se ci siano motivazioni sufficienti per rigettarli. Ecco, allora io oggi volevo proporre proprio una riflessione in questi termini. Se a voi la cosa può sembrare interessante, se per caso avete anche voi qualche ragionamento da proporre, qualche domanda da proporre. Per esempio, io proporrei subito una questione: il fatto che gli OGM dovrebbero perlomeno figurare, se ci sono, nelle etichette, e c'è stata una lotta politica tra gli Stati Uniti e l'Europa in questi anni, perché gli Stati Uniti non dichiarano nei loro prodotti in etichetta se vi sono presenti gli OGM. Gli europei dicono: ma i nostri consumatori, che sono preoccupati circa l'uso degli OGM, vorrebbero sapere se questi prodotti ci sono in quello che loro comprano al supermercato, quindi li vogliamo dichiarati in etichetta. Ecco, io penso che questo perlomeno sia un diritto minimo del consumatore, del cittadino europeo, di sapere se mangia OGM oppure no.
Beh, questo in effetti è una, se ne parla anche da molti anni. Cioè, innanzitutto la domanda che tutti si fanno è se gli OGM fanno bene o fanno male.
Ecco, allora, effettivamente non sembra che per la maggior parte dei prodotti OGM si possano nutrire seriamente preoccupazioni per la salute. È proprio un caso a parte questa patata Amflora, perché come tracciante genetico contiene due geni di resistenza agli antibiotici, e uno di questi antibiotici in particolare, a cui la patata diventa così resistente, è un antibiotico usato nella tubercolosi resistente ai convenzionali antibiotici. Per cui, quando questa patata fosse mangiata dagli animali o anche dall'uomo, ci potrebbe teoricamente essere il problema di un passaggio di resistenza ai batteri intestinali e quindi una trasmissione della resistenza all'organismo. Pensiamoci un po': se ci trovassimo a dover combattere una tubercolosi antibiotico resistente con l'ultimo antibiotico, quello più nuovo, più potente rimastoci, e perché abbiamo mangiato queste patate abbiamo la resistenza anche a questo nuovo antibiotico. Quindi per questo tipo di patata c'è effettivamente qualche preoccupazione circa i problemi per la salute. Però i problemi legati agli OGM, le questioni, sono soprattutto di altra natura. Per esempio, intanto la finalità: noi pensiamo che gli OGM siano fatti per sfamare il mondo, ma non è questa la preoccupazione delle multinazionali, anche perché se noi sfamassimo tutta la popolazione mondiale avremmo un impatto demografico pazzesco e si creerebbero dei grossissimi problemi da dover gestire, per esempio l'aumento di richiesta di materie prime, l'inquinamento, i flussi migratori, per cui ovviamente non è questo l'obiettivo delle multinazionali che li preparano, che li commercializzano, ma sono dei motivi puramente meramente commerciali. Poi c'è il problema dell'inserimento nell'ambiente di una variabilità genetica che è studiata a tavolino, non si è modificata per pressioni evolutive, quindi è poco corretta dagli equilibri ecologici, e che va però a espandersi, a spalmarsi nella natura circostante, quindi dando luogo a delitti, perché questa genetica non resta limitata al campo dove è coltivato il mais o la patata OGM, ma in qualche modo viene trasmessa anche ai vegetali, agli animali circostanti. Quindi abbiamo questa incognita di cosa succederà per questa immissione nell'ambiente di una nuova variabilità genetica. E poi ci sono altre preoccupazioni, ad esempio pensiamo a quei paesi che vivono di monoculture, già sono paesi poveri, la cui economia è sostenuta da una o due culture. Se noi riuscissimo a fare banane o noci di cocco, cacao o palma, che possono crescere benissimo in altri climi più temperati, avremmo il crollo dell'economia di questi paesi, che diventerebbero ancora di più subordinati ai grandi paesi ricchi occidentali. E ancora il fatto che molte di queste piante sono sterili, cioè danno luogo a semi che non riescono a originare nuove piante, per cui il contadino diventa dipendente dalla multinazionale che gli fornisce le sementi. Quindi io penso che questi siano argomenti molto più importanti da discutere piuttosto che la presunta e mai sufficientemente confermata rischiosità per la salute umana.
Ma il fatto che ci siano che le sementi, ad esempio l'ultimo che citava, quello delle sementi sterili, oddio, ma io penso, intervenendo nella genetica, lo fanno mica apposta che siano sterili.
No, è proprio ricercato dall'industria il fatto di produrre, io penso al mais, no? Se noi diamo a un contadino il mais OGM e i chicchi di mais non fossero sterili, lui la prossima annata fa a meno della multinazionale e va a seminare i chicchi ottenuti dalla prima annata di mais, per cui aveva pagato le sementi alla multinazionale. Ma se i chicchi di mais sono sterili, lui ogni anno dovrà acquistare a caro prezzo nuove sementi per seminare in quel campo dove ormai vi è sostanzialmente una dipendenza da quel tipo di coltivazione, per cui sarà un campo che per l'entità e la qualità dei pesticidi usati, dei concimi, è diventato dipendente da quella pianta OGM e il contadino è diventato dipendente da quella multinazionale che gli dà quella tipologia di semente. Per cui è un condizionare ancora di più di quello che succede oggi l'agricoltore alla volontà del mercato.
Ma è una prospettiva abbastanza terrorizzante, cioè
È
se.
una prospettiva abbastanza preoccupante, certamente. Per esempio, adesso io qui non voglio fare l'anti-imperialista, cioè dico i problemi vanno valutati con la maggiore oggettività possibile, ma per esempio in Iraq i supporti statunitensi allo sviluppo di una nuova economia irachena vedono anche dei sussidi all'agricoltura, ma in Iraq attraverso questi sussidi stanno seminando campi OGM. E quindi i contadini iracheni saranno vincolati nei prossimi anni ad acquistare sementi di mais OGM dalle multinazionali americane che stanno invadendo il mercato, il mondo agricolo iracheno in questi anni. Questa è una modalità per vincolare economie agricole a determinati interessi commerciali, sostanzialmente delle grandi potenze.
Però, ma
Eh
torniamo
sì.
ai quotidiani di oggi. E
Sì.
quindi cosa cambierà in Veneto e con
Allora, ecco, io
Zaia
quello
contro
che
gli
volevo
OGM?
dire, io prevalentemente sono scettico nei confronti di OGM. Zaia è sicuramente una persona che pur appartenendo ad un ambiente politico, a un'estrazione politica che generalmente è favorevole agli OGM o comunque non è molto contraria, invece lui personalmente è molto, essendo un contadino, è molto contrario agli OGM, quindi io penso che l'inserimento di questa novità in ambito politico che è rappresentato da Zaia costituisca un rafforzamento a livello proprio governativo delle spinte anti-OGM, quindi un ulteriore rafforzamento di quelle che sono in Italia le barriere contro questi organismi, di cui ancora non si conosce bene la portata, non si conoscono bene le conseguenze sull'ecosistema.
Beh, ma se deve difendere l'agricoltura dagli OGM, lo poteva fare ben meglio da ministro piuttosto che da
Ma
governatore.
infatti, ma certamente, però è una voce autorevole in un campo politico che è sempre stato piuttosto arrendevole nei confronti degli OGM, è una voce autorevole che penso si sentirà nei prossimi mesi in opposizione al tentativo europeo di introdurre degli OGM anche da noi.
Ho un'altra domanda per lei, cioè Zaia, che è sempre stato un difensore della politica dell'agricoltura nostrana, si legge sui quotidiani che ha brindato e ha festeggiato con una cena a chilometro zero con tutti i prodotti trevigiani,
Certo,
però si è anche
certo.
reso disponibile e responsabile del Mac Italy, che è un panino McDonald's con Asiago DOP, con un altro, se non mi ricordo, l'altro ingrediente base, e quindi nel tentativo di condizionare le multinazionali del fast food a degli ingredienti doc, a delle cose più ricercate. Ma alla fine un panino McDonald's rimane sempre un panino McDonald's. Lei che ne pensa?
Gli ingredienti di questi panini, visto la diffusione che hanno tali prodotti, tali preparazioni gastronomiche, è importante perché all'interno di questi panini ci possono essere degli ingredienti poco salutari, penso soprattutto ai grassi idrogenati, ai grassi trans, di cui forse avete sentito parlare, che aumentano sensibilmente i livelli del colesterolo. Quindi riuscire a promuovere un prodotto dove gli ingredienti siano più sani e anche di provenienza più certa, penso sia una cosa positiva. E ancora di più, secondo me, è positivo il fatto di riuscire a produrre prodotti alimentari a chilometro zero comunque, per cui gli ingredienti non necessitano di trasporti eccessivamente lunghi, perché il trasporto dei beni alimentari incide molto sull'inquinamento. Noi pensiamo che compriamo spesso prodotti che arrivano da migliaia di chilometri, arrivano anche da altri continenti, e il semplice trasporto, senza poi pensare al problema dello smaltimento dei rifiuti, ma semplicemente il trasporto incide moltissimo sull'inquinamento. Possiamo fare l'esempio dell'acqua. Noi oggi beviamo quasi tutti acqua commerciale in bottiglia, quando abbiamo a disposizione l'acqua di rubinetto, che costa 100 volte di meno, non richiede il PIR per essere trasportata, non richiede la plastica per essere contenuta, e quindi non inquina, costa molto di meno, non inquina, e molto spesso anche come composizione è migliore dell'acqua in bottiglia. Quindi la possibilità di far capire alla gente che se consuma prodotto locale non solo ha dei vantaggi in termini diretti di salute, di qualità alimentare, non solo ha dei vantaggi in termini gastronomici perché magari il prodotto è anche più palatabile, ma ha dei vantaggi generali di sistema sulla sua qualità di vita.
Quindi Zaia ha la benedizione del dottor Francini?
No, per carità, io trovo condivisibili molte sue scelte, ecco questo, e perlomeno dico, nel mio ambiente, per quello che è il mio lavoro, i miei interessi, è una personalità interessante, una personalità in grado di incidere in modo prevalentemente positivo, perlomeno limitatamente a quello che è il mio ambito di lavoro e di interesse.
Di nutrizionista. Un'ultima domanda, quindi uno sguardo invece generale a queste elezioni politiche, questi sono passi.
Lo sguardo generale, secondo me, prescindendo appunto da questi temi specialistici, mi sembra di cogliere una importante novità, che è un po' la ripulsa, no, della nostra dell'elettorato verso la politica convenzionale, e che è evidenziata da tre grossi dati. Uno è questo successo della Lega, che è ancora vista come un partito diverso da quelli storici. È l'astensionismo, ci sono molte persone che non si riconoscono in nessuna formazione politica, e non sono persone che non pensano, sono persone che vanno al mare invece di andare a votare, sono persone stufate di un certo modo di far politica. E in ultimo anche il successo della lista 5 Stelle di Bertrillo, che significa che ci sono persone che oggi si informano guardando internet e non guardando la televisione, e penso che questo tipo di movimento avrà il destino che ha avuto la Lega, cioè di nascere così in silenzio, attraverso vie che non passano per i grossi media, che non passano per la televisione, che sono avversate da tutte le formazioni politiche, perché il Grillo e il Lini sono avversati da tutte le formazioni politiche, però pian piano si radicano e sono il riferimento di un nuovo modo di fare politica e di pensare alla società. Quindi lo vedo molto positivo anche questo fenomeno.
Bene, noi possiamo che ringraziarla per un'analisi lucida e molto interessante della situazione politica e un suo commento. Ci diamo appuntamento a domani. E
grazie a voi.
Ma grazie a lei veramente. Intanto buona giornata.
A voi, arrivederci.
Cari amici ascoltatori, siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Earth Intruders Rassegna Stampa. Ospite con noi Francesco Francini, dottore dell'ospedale di Padova, che ci farà compagnia per tutta questa settimana. Noi vi diamo ovviamente l'appuntamento, vi diamo l'invito a ritrovarci domani alle 11:30, ma non dimenticate di seguire oggi pomeriggio alle 14:30 più programma di informativo universitario, dove ci saranno molte notizie, molte cose interessanti e qualche chicca e anche qualche regalo per i nostri ascoltatori. I nostri contatti: Facebook Radio Bue Padova, cercatela, aggiungetela fra gli amici, siamo amici di tutti. Skype Radio _ Bue _ diretta, noi siamo connessi come avete sentito. Messenger radiobue@live.it, anche qui cerchiamo sempre di essere connessi quando nei momenti della diretta, se volete commentare oppure se volete riflettere, lasciare i vostri commenti, potete farlo a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.